Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi parliamo dei seggiolini per i bambini che vengono montati nelle automobili. Il TCS si impegna da anni per la sicurezza dei bambini, appunto durante i viaggi, gli spostamenti, quando vengono allacciati nelle automobili. Fiore all'occhiello proprio su questo tema sono i test effettuati con regolarità. Oggi con Scella Parisi, che è responsabile del materiale di educazione stradale per il TCS, si occupa anche dei contatti con gli esterni, quindi in particolare con la polizia, e con Francesco Gallera, che è vice direttore del TCS, responsabile operativo. Cercheremo di capire come sceglierli, come fissarli in auto, e analizziamo anche le norme vigenti in questo settore. Naturalmente benvenuti, buona giornata anche a voi. Allora, parliamo di seggiolini per i bambini, Scella, sono importantissimi perché davvero salvano la vita.
Esatto, buongiorno a tutti. E come dici anche tu, esatto, ripetiamo che è fondamentale, soprattutto adesso, magari nel periodo delle vacanze o prossimamente anche per dei viaggi brevi, il seggiolino è importante, bisogna saperlo allacciare correttamente, essere sicuri di seguire tutti i vari passaggi.
Beh, ormai siamo abituati, no, ai seggiolini. Per fortuna le norme di sicurezza migliorano sempre, costantemente. Ci sono sicuramente le persone un po' più in là con gli anni che ci stanno ascoltando, che si ricordano e anche nei discorsi di tutti i giorni dicono: ma io ho dei ricordi appunto di quando ero bambino, ancora i seggiolini non esistevano, manco mi allacciavano, fino a pochi anni fa non erano nemmeno obbligatorie le cinture nei sedili posteriori, e si sono sentite le narrazioni anche di viaggi molto lunghi dove i bambini dormivano sul sedile posteriore, se non addirittura dove si appoggiano i piedi, e i seggiolini non venivano proprio considerati. Per fortuna tutto è cambiato, Scella.
Esattamente, ci sono delle norme da rispettare, delle omologazioni, come per esempio adesso abbiamo in vigore delle due norme, la R44 che si basa sul peso dei bambini, e poi abbiamo la R129, la più recente, che è quella che si basa sull'altezza e sull'età.
Ecco, adesso entreremo poi nello specifico, vedremo come anticipavamo, come sceglierlo questo seggiolino, perché poi come sempre il mercato, quando capisce che proprio in questo caso sono obbligatori, quindi c'è anche da farci qualche soldino, poi se ne occupano tutti, ne fanno però di ogni specie, ogni modello, ogni tipologia, non tutti sono omologati, non tutti sono sicuri, non tutti hanno le stesse specificità, quindi vedremo un po' come sceglierli. Francesco Gallera, un seggiolino, dicevamo, può salvare la vita, ma soprattutto al di là del seggiolino, anche un seggiolino mal allacciato, un bambino mal allacciato è in pericolo.
Esatto, innanzitutto buongiorno a tutti. Ecco, come detto da Scella, i seggiolini sono fondamentali per il trasporto dei bambini, e diciamo uno può andare al supermercato a comprare il seggiolino più costoso del mondo, ma se non viene allacciato in maniera adeguata non fa il suo lavoro. Quindi è molto importante al momento dell'acquisto innanzitutto verificare che il seggiolino sia della categoria corretta, perché io se leggo un bambino di 4 anni in un seggiolino di un bambino di età superiore non fa il suo lavoro. Quindi ecco, queste sono cose fondamentali, e grazie ai nostri test, al nostro puscolo, potete tranquillamente consultarlo anche sul nostro sito, potete avere le risposte a queste domande.
Beh, è già stato detto. È già stato detto che non necessariamente il prezzo è un elemento fondamentale. Ci sono magari dei seggiolini anche più buon mercati che possono avere tutte le caratteristiche, le specifiche, e esatto, al contrario uno estremamente caro può avere qualcosa che non funziona, quindi non è l'unico criterio, diciamo così.
No, esattamente.
Io ricordo subito i nostri numeri di telefono in maniera che poi chi desidera può intervenire, possono farci gli ascoltatori tutte le domande che desiderano. Allora, il numero per mandarci il vostro messaggino WhatsApp è 076-321-1113. Se invece preferite chiamare, parlare direttamente con Sheila Parisi o Francesco Gallera, potete digitare lo 0848-03-0808. Il TCS regolarmente, addirittura tutti gli anni, a volte anche di più, fa dei test nei quali vengono provati proprio questi seggiolini. Come funziona un test?
Allora, innanzitutto i test vengono svolti solitamente in autunno e, correggimi Sheila, in primavera.
Giusto, in primavera.
Ecco, sì. Diciamo che i test vengono fatti su quello che sono gli impatti laterali, l'impatto frontale. E una cosa molto positiva che molti non pensano, vengono anche analizzate le sostanze nocive all'interno dei seggiolini, un po' come viene fatto per i giocattoli. Quando si acquista un giocattolo che un bambino può mettere in bocca, se c'è una sostanza nociva non viene messo in vendita. La stessa cosa dovrebbe essere per il seggiolino, perché nel momento in cui tu leghi un bebè al seggiolino, quest'ultimo può mordere la cintura, può mettere in bocca la parte della stoffa, e se c'è delle sostanze nocive chiaramente influisce in modo negativo nella qualità del test.
Ecco, ci sono anche degli accessori che possono essere fissati, poi dopo vedremo anche di questi l'utilità, oppure insomma se non servono a niente, anzi poi a dipendenza dei materiali, come appena sottolineato, possono essere nocivi. Comunque, se dovete acquistare un seggiolino, avete la possibilità di entrare nel sito del TCS e proprio sotto test, consigli, seggiolini per bambini, c'è il link preciso, è lungo e non ve lo ricorderete, però come sempre nel motore di ricerca scrivete test seggiolini, vi uscirà la griglia dove sono stati testati tutti gli ultimi modelli. Si diceva, Sheila, fate i test, li ripetete anche un paio di volte all'anno, perché continuano a uscire modelli nuovi e quindi continuate a testarli.
Esatto, soprattutto per verificare anche gli impatti d'urto, quindi sia a livello, una volta era solo frontale, adesso è anche laterale. Quindi ancora prima che le norme obbligavano a farlo, il TCS già li testava proprio per avere una completezza in questi test.
Beh, i genitori lo sanno, esistono varie categorie, divisi anche proprio in un primo momento venivano divisi per età. Adesso si è capito che chiaramente c'è il bimbo quando arriva al confine dell'età, che può essere estremamente più piccolo, più grande, quindi si va in base ad altezza, peso, eccetera. Quali sono le divisioni? Fondamentalmente sono tre.
Esatto, sono tre categorie. Abbiamo la prima categoria che è 0+, quindi i nostri piccolissimi neonati. Poi si passa alla categoria di mezzo, quindi i medi. E poi andiamo sulla categoria finale, che sono i grandi. Quello che raccomandiamo prima di fare il passaggio ad ogni fase della categoria, che appunto si pensa già di cambiare, perché magari per esempio il neonato sull'ovetto comincia a muovere i piedini, quindi comincia a dare calci sul sedile anteriore, perché appunto i piedini sono la prima cosa che cresce, diciamo, tra virgolette, perché attenzione, è fondamentale, l'ovetto è messo in controsenso di marcia sempre, e soprattutto se lo mettete in controsenso di marcia sul sedile anteriore, un'altra cosa fondamentale è ricordarsi di disattivare assolutamente l'airbag. E quindi, tornando alla crescita del bambino, se appunto non esce ancora la testina dal bordo, diciamo, non sporge dal seggiolino, non è ancora tempo di cambiarlo. Anche perché se ci basiamo sulla normativa iSights che vi raccontavo prima, quindi la R129, impone proprio e raccomanda fortemente di tenerli fino ai 15 mesi, quindi non abbiate fretta.
Pio ci scrive: il seggiolino obbligatorio è utile, da sicurezza anche ai genitori evidentemente. Margherita invece ci chiede come si fa a disattivare l'airbag.
Controllate sempre appunto sul manuale d'uso dell'automobile, sicuramente all'interno trovate tutte le indicazioni necessarie, se proprio rivolgetevi al garage e sicuramente ve lo saprà indicare.
Diciamo che di norma nei veicoli più recenti lo si trova all'interno del cruscotto, si, o all'interno del cruscotto o vicino al volante, si mette la chiave e si mette off on, semplicemente, non è niente di difficile.
Poi molto probabilmente solito visibile, esatto.
Ce ne sono alcune altre auto invece che hanno molto probabilmente l'impostazione a livello di computer di bordo, però appunto come diceva Sheila, il consiglio è guardate il manuale di istruzione e lo disattivate. Se non riuscite, andate semplicemente in garage che vi daranno l'indicazione corretta.
Cioè, allora, primo punto fondamentale da seguire è l'omologazione. Non è così scontata, magari non ci si pensa.
Esatto, c'è un'etichetta, ogni seggiolino comunque ha una famosa etichetta arancione di solito, che trovate solitamente sotto la seduta. E lì ci sono tutte le indicazioni necessarie, quindi andate a vedere sia che normativa è, se è omologato o meno. Ci sono dei numeri di serie da rispettare, c'è un numero di serie che potrebbe iniziare con 0102, attenzione, quelli non sono più omologati, quindi se per caso in cantina ve ne trovate ancora alcuni o di seconda mano, gettateli e controllate che inizi con 03 o 04, con normativa R129 o R44.
Ecco, tutti i seggiolini presentano la famosa etichetta arancione, bisogna essere in grado di leggerla per capire se sono omologati oppure no, o quelli non omologati non hanno l'etichetta?
Tutti i seggiolini hanno l'etichetta arancione.
Ah, ecco, quindi sì. Bisogna proprio...
Magari cambia il colore, è possibile, ma...
Sì. Realtà sono tutti omologati. Sì. Però hanno un'omologazione non più valida, esatto. Che è la 0102, quindi da fare attenzione proprio a questo. Se ci dovesse essere l'indicazione 0102, buttateli, in caso di dubbi contattateci a Rivera che possiamo darvi un'indicazione.
Sì, anche perché succede che poi magari i bimbi crescono, uno esatto. Dice lo tengo in cantina perché magari potrebbe servirmi più avanti, oppure lo passo ai nonni che ogni tanto vengono a prendere i bambini, bisogna fare attenzione. Così importante, come state dicendo, c'è anche il commercio di questi seggiolini, sì. Vengono o regalati agli amici oppure qualcuno lo vende anche d'occasione. Sì. Come per gli scarponi da sci, insomma, magari sono rimasti in cantina 20 anni e poi uno li vende, quindi bisogna fare veramente un po' di attenzione. Nel dubbio, dove posso controllare queste etichette? Sempre sul sito del TCS?
Nel dubbio sì, abbiamo appunto anche questo famoso opuscolo che citavamo prima dei test seggiolini, che riporta benissimo queste spiegazioni e indicazioni. Oppure appunto nel dubbio chiamateci, possiamo anche verificarlo insieme, o se avete occasione di passare possiamo anche dedicarci un attimino a vedere che tipo di etichetta c'è. Ma in ogni caso veramente c'è una pagina, come dicevo, dedicata, c'è proprio un'immagine di questa etichetta e è scomposta proprio da quello che dovete veramente controllare.
Farei un'aggiunta, scusami, certo. In merito al seggiolino di seconda mano, perché ecco, lì bisogna fare un po' attenzione quando li si acquista. È un po' come il casco della moto, tante volte si compra ma non si sa, è caduto, ha preso colpi. Il seggiolino è la stessa cosa, magari c'è del materiale interno che non vediamo, che ha delle rotture, e quindi noi andiamo a comprare un seggiolino che poi non fa il suo lavoro quando, in caso di impatto, abbiamo risparmiato qualcosa, è vero, ma poi ecco, non salva la vita di nostro figlio.
Allora, qualcuno ci scrive: io ho comprato un'automobile dove ci sono dei ganci inseriti nel sedile posteriore e io posso infilare il seggiolino di dotazione in questi ganci. È sicuro o è meglio il seggiolino che si allaccia tradizionalmente con la cintura?
Anzi, è più sicuro con l'Isofix perché dà la possibilità di sbagliare meno nell'installazione, perché viene proprio ancorato alla scocca del veicolo. Quindi consiglio, sì, se hai l'Isofix, usalo, e sempre restando sotto appunto quelle che sono le istruzioni di montaggio. E anche addirittura ci sono seggiolini con, oltre a questo tipo di aggancio, anche l'aggancio top tailer, che è praticamente un ancoraggio in più che viene messo sopra il seggiolino.
Mentre invece è evidentemente fondamentale fissare in maniera adeguata il seggiolino, non si può sbagliare, basta seguire le istruzioni, comunque è importantissimo fissarlo nella maniera corretta.
Esattamente, guardando i seggiolini solitamente hanno delle segnaletiche rosse o verdi dove la cintura deve passare, insomma. Se voi fate passare la cintura in un posto dove non c'è questo segnale, vuol dire che lo state attaccando in modo errato. Per quanto riguarda invece gli attacchi che segnalava prima la signora per messaggio, Di solito quelli hanno delle spie vere e proprie che si accendono, soprattutto l'ISOFIX al momento che si attacca in automatico da entrambi i lati diventa verde. Se notate un verde a metà o ancora una parte di rosso, attenzione perché non è attaccato bene. E i nuovi addirittura oltre al top tether, quindi l'attacco dietro, hanno addirittura anche un piede in più che poggia a terra e questo accende una spia luminosa, una batteria, quindi ecco.
Suona,
diciamo che sta diventando sempre più difficile sbagliare a collegarli, però se vedete appunto una luce diversa o qualcosa che non funziona, ricontrollate bene le istruzioni.
Sì, poi appunto quando si parla di sicurezza è doppiamente importante, tutti tendiamo un po' a prendere i manuali di istruzione di qualsiasi apparecchio, li buttiamo senza nemmeno leggerli. Esatto. Probabilmente si fa un po' così anche con questi seggiolini, a volte vale davvero la pena prendersi qualche minuto, non per niente. Sul sito del TCS si trovano anche tutta una serie di consigli di sicurezza piuttosto fondamentali, magari una volta una lettura che poi servirà per tanti anni, vale la pena. Per esempio, sembra l'uovo di Colombo, ma dite anche verificare proprio gli accessori, assicurarsi che la cintura, le cinghie, le guide della cintura non presentino danni e che si aprano, si chiudano, funzionino correttamente. A volte è l'uovo di Colombo, ma non ci si pensa.
Esatto, non dare mai le cose per scontate, soprattutto quando si tratta di sicurezza.
Allora, un ascoltatore ci dice una domanda: ho comprato un seggiolino che è arrivato dal Giappone, ci sono differenze con le norme europee?
Sì, esattamente, bisogna informarsi sempre sulle normative di ogni paese, più che altro perché non tutti i seggiolini sono omologati ovunque in tutto il mondo. Per esempio, i nostri sono seggiolini europei, che adesso mi viene un esempio da dirvi, che in America, per esempio, non sono omologati, i nostri seggiolini non sono omologati, quindi informatevi sempre prima di partire, magari con la compagnia di noleggio stessa. Se noleggiate un veicolo, potete anche talvolta noleggiare un seggiolino. Quindi informatevi bene prima di partire. A tal proposito, magari potete informarvi direttamente sul nostro sito TCS, dove appunto sotto i consigli di viaggio abbiamo proprio le informazioni per paese in dettaglio, potete esattamente mettere la vostra destinazione e avete tutte le informazioni del caso, come anche inerenti al seggiolino,
come,
se va bene
appunto,
o meno.
Come verificare l'omologazione del seggiolino, se è uguale alla nostra o differente.
Sì, perché come per le regole stradali ogni paese, esatto, poi ha le proprie omologazioni. Chiaramente, se come avete detto io parto in vacanza, magari noleggio un'automobile, quando arrivo a destinazione e prendo un seggiolino a noleggio, sarà tutto a norma, si spera. Il problema è invece se io cambio paese, quindi viaggio con la mia automobile e il mio seggiolino, va bene? Cioè, se un paese ha un'omologazione diversa, io sono comunque in regola o devo guardare che cosa richiede quel paese?
Allora, questa è una domanda un po' particolare che, ecco, adesso magari vi rispondo dopo, perché devo fare un attimino una verifica, però a mio avviso sì, perché una volta che utilizzi un veicolo svizzero con all'interno un veicolo che in Svizzera funziona, ecco, non vedo perché io debba andare a comprare un altro solo per recarmi in Italia, ad esempio. A parte che i paesi limitrofi non c'è nessun problema. La problematica nasce nel momento in cui ti sposti, ad esempio, negli Stati Uniti con una macchina svizzera, però sono casi veramente molto rari.
Mm-hmm. Qualcuno ci chiede: il mio seggiolino, mi rendo conto che ha preso dei colpi quando l'ho maneggiato, quando l'ho passato da una macchina all'altra, e chiede appunto l'ascoltatore se è un po' come i caschi della bicicletta, che poi dopo un po' non vanno più bene.
Sì, esattamente, soprattutto in questo caso magari non è visibile, ma consiglio di sfoderarlo e andare a vedere se ci siano delle crepe. Però ecco, quando cade un seggiolino non è più sicuro, o comunque se prende dei colpi abbastanza importanti è un po' pericoloso, compromette quindi la sicurezza dell'adattatore, comunque del seggiolino.
Allora, un ascoltatore ci chiede: a quanti anni si può far sedere un bambino senza seggiolino o senza alzino? Vale l'età o vale l'altezza?
Ci sono due limiti, quello che si raggiunge prima, o 1,50 m d'altezza, o fino a 12 anni. Quello che raggiunge prima può poi appunto considerarsi un adulto e togliere il seggiolino.
Sì. Anche se immagino tutti i genitori sanno quanto è difficile far sedere su un seggiolino, su un rialzino ancora un ragazzino di 12 anni, se poi magari è grande, appunto. Per fortuna vale anche l'altezza e il peso.
Esatto, esistono anche, che in molti ci chiedono, esistono anche solo dei rialzi e quindi dei cuscinetti che non fanno altro che adattare semplicemente la cintura sulla spalla, ma in realtà fondamentale importanza, non hanno nessuna sicurezza né in caso di impatto laterale, quindi non protegge nulla, è solo un rialzo che viene adattato per la cintura. Quindi ricordiamo e vi raccomandiamo di usare il seggiolino fino a questi limiti, uno dei due limiti.
Sì, e poi comunque voi raccomandate, anche se non è obbligatorio, quando si usa il rialzo, possibilmente di mettere anche lo schienale.
Esattamente, proprio per questo, proprio per gli impatti che sono anche appunto anche causati in brevi tragitti, ma vi consigliamo, vi raccomandiamo anche per questi piccoli tragitti, magari con un amico che appunto vuole salire in macchina col suo amichetto, anche solo da casa al campo da calcio, che sono, non so, 10 minuti di strada, noi vi raccomandiamo in specifico il seggiolino.
Beh, l'abbiamo già detto anche quando all'inizio, esatto, dell'anno scolastico si è parlato dei genitori che vanno spesso a prendere i ragazzi, i bambini, soprattutto a scuola, all'asilo, non ci si pensa mai, però anche quando io prendo un passeggero, perché tra mamme ci si scambia magari il compito di ritirarli da scuola, portarli a fare l'attività sportiva, nel momento in cui salgono in macchina uno dice: ah, però ho il seggiolino solo per mio figlio, non ci ho pensato all'altro, magari non lo si possiede proprio, no? Quindi sarebbe giusto, obbligatorio, avere un seggiolino per ogni bimbo.
Esattamente.
Ascoltiamo i Simply Red, poi cominciamo a rispondere a tutte le vostre domande. Oggi alla consulenza stiamo parlando dei seggiolini per i bambini che si montano nelle automobili e stiamo dicendo di come allacciarli correttamente. Scegliere il seggiolino giusto sia fondamentale, diciamo che è stato proprio constatato dai test che un bambino allacciato correttamente ha un rischio 3 volte minore di subire gravi lesioni in caso purtroppo di incidente rispetto a chi non è allacciato proprio oppure non è stato allacciato correttamente. Ne stiamo parlando oggi con Sheila Parisi, che è collaboratrice del TCS, responsabile del materiale che riguarda l'educazione stradale. Tra l'altro, Sheila, proprio domani, mi sembra, terrete un corso sui seggiolini per auto, voi del TCS.
Esattamente.
È un po' una novità.
Esatto, è una novità in parte, perché in realtà è già dal 2021 che avevamo in mente di programmare questa, diciamo, questo corso sui seggiolini, solo che ahimè, chiaramente come sappiamo tutti, c'è stato il Covid, quindi di persona non potevamo essere presenti, ma ci abbiamo tenuto e quindi abbiamo comunque provato a fare qualcosa online sui canali, ci potete trovare se scrivete TCS, per esempio errori comuni sui seggiolini, quindi per come si allacciavano, ci trovate, quindi potete già vedere qualcosa che è venuto appunto bene come lavoro online. E domani invece saremo di persona in 2 sessioni, una al mattino e una al pomeriggio. Oltre appunto alla sessione di teoria, ci sarà anche una dimostrazione pratica, ci sarà un simulatore crash test proprio del seggiolino.
Ecco, sono quelle situazioni che poi spaventano sempre perché sono abbastanza crude. Comunque, come stavi dicendo, si può anche curiosare nel sito e oltre a tutte le informazioni importantissime che si possono trovare, fotografie eccetera, ci sono anche questi filmati di aiuto. Ecco, con Sheila stavo annunciando i nostri ospiti, c'è anche Francesco Gallera, che è il vice direttore di TCS ed è responsabile operativo. Dicevamo, importante allacciare correttamente il bambino. Quali sono gli errori principali che voi avete riscontrato che fanno le persone?
Il primo tra tutti è la cintura troppo lenta, per esempio. la giacca al mattino, magari col freddino che sta arrivando, il bambino viene inserito, no, comunque nell'ovetto, viene accomodato nell'ovetto con la sua giacchetta, col suo piumone, e questa praticamente non va bene, perché non fa sì che la cintura aderisca perfettamente al corpo.
Così come forse anche le copertine.
Esattamente.
Questo qua è un errore veramente che io ci tengo a sottolineare, perché adesso arriviamo alla stagione invernale, dopo scuola o si va a prendere il bambino al preasilo, hanno tutti questi piumoni addosso, si mette direttamente nel seggiolino, si lega, ma guardate che se ci dovesse essere un impatto non tiene. Scivolano veramente fuori dal seggiolino.
Soprattutto. Quindi, queste giacche a vento sono fatte di tessuti estremamente,
piuttosto apritelo, scivolosi. Lasciateglielo su, perché immagino che il bambino abbia freddo, o li mettete una copertina sopra dopo averlo legato, oppure gli aprite la giacca, lo legate, se riuscite la richiudete, o se no la avvolgete, ma non, cioè, la cintura deve aderire sul corpo del bambino.
Ci sono anche genitori preoccupati che chiedono: ma il bambino a volte potrebbe riuscire ad aprire la cintura, oppure ci sono delle sicurezze?
Esattamente, sì, ha ragione, è un dubbio comune, infatti se cominciano a crescere un pochettino potrebbero riuscire a farlo, soprattutto magari nella categoria seguente dopo l'ovetto. In quel caso, ecco, ci sono dei sistemi di ritenuta, comunque delle marche che hanno non solo la cintura del seggiolino, quindi che si allaccia, ma hanno proprio un cuscinetto protettivo davanti, e questo permette proprio di non essere tolto assolutamente, perché è allacciato anche magari con la cintura dell'auto, quindi è già più difficile spostare un cuscinetto del genere, è impossibile. Mentre la cintura del seggiolino, sì, se capiscono il meccanismo e... ahimè, sono svegli i bambini del giorno d'oggi, quindi possibilissimo.
Elisabetta scrive: uno degli spaventi più grandi della mia vita, ho guardato nello specchietto retrovisore e ho visto mia figlia in piedi sul seggiolino, era riuscita a sfilarsi le cinture. Ecco, si parlava appunto dei ganci troppo molli, no? Quindi succede.
Esatto.
Ci sono anche, importanti, dei dispositivi anti-abbandono che già sono stati pensati per alcuni seggiolini.
Esatto. Che tra l'altro forse non tutti sanno, ma nella vicina penisola in Italia sono obbligatori per quanto riguarda i veicoli italiani. Noi come svizzeri, se ci rechiamo in Italia, non dobbiamo avere questo sistema di ritenuta, cioè scusa, per questo sistema di antiabbandono, ma ecco, li trovate in commercio anche in Svizzera, sono ecco, un controllo in più, specialmente per i bambini piccoli, lo si attacca direttamente alla cintura del seggiolino e si connette tramite un'app del telefono. E questa, al momento in cui ti allontani dalla macchina e diciamo, l'applicazione percepisce che il sistema di antiabbandono è ancora attivo, ti manda subito una notifica e ti permette di non dimenticare tuo figlio in macchina. Sembra assurdo dirlo, ma non poco tempo fa in paesi europei è successo e alcuni bambini ci hanno anche lasciato la vita.
Insomma, allora, ci sono altri messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Morena ci chiede: buongiorno, con le auto smart a due posti si possono mettere i seggiolini per i bambini, in particolare un bimbo di 4 anni oppure una bambina di 6?
Sì, allora è possibile, anche perché non c'è altro posto. Quindi davanti sì, però attenzione, è importante tenere il sedile più indietro possibile. In questo caso, se non è un ovetto, ma quindi la categoria che va in senso di marcia, l'airbag rimane attivato, ma proprio per questo consigliamo e raccomandiamo di spostare il sedile più indietro possibile in caso di impatto, ecco.
Anna invece ci dice: salve, sul vostro sito tra i seggiolini consigliati ci sono quelli che coprono fasce d'età più lunghe, che vanno anche da 0 a 4 anni per esempio. Sono consigliato, è meglio cambiare seggiolino più spesso, ma tenerne uno specifico per ogni fase di crescita?
Sono consigliati, anche perché questa è la nuova normativa, la normativa ISAIDS, dove appunto più a lungo è in controsenso di marcia, meglio è. Quindi sì, e li consigliamo, sì, ci sono e siamo d'accordo anche a questo.
Cioè, faccio un'aggiunta, Shaila, forse quello sì. Che ti diceva la signora era i seggiolini che coprono più categorie. I seggiolini che coprono più categorie vanno bene, però non sono mai sicuri come i seggiolini che coprono la singola categoria. Quindi se uno vuole avere la sicurezza massima va preso la categoria 1, la categoria 2 e la categoria 3 singolarmente.
Questo in, sì, in sì, giusto, accertarsi che è la categoria giusta per...
Dopo noi appunto facciamo comunque test anche su queste multicategorie, fanno risparmiare qualche soldo, vengono comunque dei buoni test, però se vogliamo essere concreti, chiaro che se prendi la categoria singola è meglio.
Mm-hmm. C'è un numero massimo di seggiolini consentiti? Sappiamo che ci sono anche famiglie numerose, poi come dicevamo magari si prende anche qualche passeggero extra.
Quanti sono i posti in auto? Ogni posto è un seggiolino.
Quindi quante cinture anche, esatto, è possibile utilizzare? Sì. Dicevamo della Smart, si possono mettere anche i seggiolini, visto che non esistono i sedili posteriori. In una macchina normale con sedili anteriori e posteriori è possibile mettere dei seggiolini davanti?
Sì, magari appunto consigliamo il più grandicello davanti e lasciare i più piccolini nel sedile posteriore perché è il luogo più sicuro.
E solo, se ci fosse, e solo in caso di necessità, cioè tra l'altro nel sedile dietro.
Ecco, e poi magari ultimo argomento sui seggiolini, fare attenzione anche ai vari accessori, quindi ci sono delle fibbie che si possono aggiungere, di imbottiture perché magari la cintura fa male al bambino, si mettono dei sacchi termici, abbiamo già detto, copertine eccetera, quindi fare davvero tanta attenzione su questi accessori che non sono neanche omologati.
Oltre a questo posso fare magari un salto indietro in merito allo spazio nei seggiolini. Una cosa da fare molta attenzione è certi veicoli non hanno effettivamente lo spazio. Non so, una famiglia di 5 persone con 3 bambini magari ha un veicolo dove poi fa fatica a mettere effettivamente i tre bambini dietro, e cosa succede? Si mettono due seggiolini dietro, la mamma sta in mezzo e il seggiolino davanti. Il TCS ha fatto dei test su alcuni veicoli mostrando quali sono le marche di veicoli in cui è possibile installare in modo comodo anche i tre seggiolini nei sedili posteriori.
Ecco, concludendo, nel frattempo sul disco avevamo avuto il tempo per controllare perfettamente la norma sui seggiolini all'estero, quindi...
Quindi, come appunto la domanda che era arrivata prima, se voi vi recate in un paese estero dove c'è un'omologazione diversa del seggiolino, con la macchina svizzera potete utilizzare il vostro. Attenzione solo a cambiamenti dell'età. Per esempio in Giappone noi sappiamo che i bambini dopo i 6 anni non devono più essere legati. Se un giapponese venisse con la sua auto in Svizzera dovrà adattarsi, quindi prendere un seggiolino fino ai 12 anni. Mm-hmm. E noi potremmo in sé andare anche senza seggiolino dopo i 6.
Perfetto. Allora, noi ci ascoltiamo un brano, Kali Uchis, e quando poi cambieremo completamente argomento parleremo dei viaggi all'estero in generale. Come promesso parliamo di viaggi all'estero, di come organizzarci al meglio per non avere brutte sorprese. Diciamo che come sempre la parola d'ordine è sicurezza, quindi è fondamentale controllare i requisiti del paese di destinazione e soprattutto qual è l'equipaggiamento obbligatorio, quali sono i documenti del veicolo e del conducente che bisogna avere, quali sono le regole della circolazione e forse Francesco Gallera vale anche, come avevamo detto prima, se io viaggio con un veicolo immatricolato in Svizzera, comunque la dotazione, a parte qualcosa di specifico, è quella del mio veicolo anche all'estero?
Allora, dipende perché per esempio parlando di Italia, che per noi è molto vicina, per le gomme invernali, durante la stagione invernale in Italia vige l'obbligo. In Svizzera noi possiamo mantenere, ad esempio, per tutto l'inverno anche le gomme estive, non c'è nessun obbligo di cambiare. Quindi quello che dobbiamo fare attenzione quando ci rechiamo in Italia con le gomme invernali è che queste... No, aspetta, sto dicendo una cavolata.
No, mi aiuti un attimo? Sì, è giusto, nel senso che in Italia, per esempio, c'è proprio il regolamento, se non erro, magari... se ricordo bene, dal 15 novembre fino al 15 di, della primavera, adesso
fino
abbiamo 21 marzo,
esatto.
Ecco, fino al 15 di aprile, è obbligatorio avere le gomme invernali.
Esatto.
Quindi anche noi dobbiamo equipaggiarci di gomme invernali, anche se la nostra auto è immatricolata in Svizzera. Corretto.
Esatto.
Dopo ci sono, c'è la dotazione interna del veicolo, tipo il giubbottino, se per caso si esce, il triangolo, eccetera. Quello vale il nostro equipaggiamento o bisogna informarsi
bisogna prendere ovviamente quello che chiede il paese stesso.
Esatto.
Ad esempio in Francia tanti non sanno che bisogna avere il ricambio delle luci.
Mm-hmm.
Bisogna avere le luci in macchina, perché in caso di controllo... C'è stato anni fa addirittura l'etilometro, era obbligatorio in Francia averlo in macchina.
Anche il triangolo in Francia, bisogna avere delle luci che lampeggiano e non il triangolo classico.
Noi consigliamo, come detto prima, anche per i seggiolini sul nostro sito abbiamo le 200 e passa destinazioni dove potete andare dentro, ricercare il paese in cui vi dovete recare e trovate dentro tutte le informazioni dai documenti a cosa portare nel veicolo, a cosa fare attenzione a livello anche di sicurezza. Quindi non so, uno si deve recare in Corea del Sud ad esempio, può andare dentro a vedere cosa sono i pericoli, quali sono i numeri di telefono e così via.
www.tcs.ch/viaggi/informazioni turistiche
Esatto.
Sono elencati praticamente tutti i paesi con tutte le varie prescrizioni. Un argomento che interessa sempre i nostri ascoltatori, i viaggiatori in generale, è l'argomento della patente internazionale. Quando bisogna averla?
La patente internazionale appunto è raccomandata in alcuni paesi dove soprattutto necessita la traduzione della nostra patente svizzera. Anche qui vi consigliamo sempre di informarvi prima di partire tramite il nostro sito o tramite appunto la rispettiva compagnia di noleggio se andate appunto a noleggiare un veicolo, e soprattutto poi quello che sono le regole di circolazione del posto.
Ma viene richiesta da alcuni autonoleggiatori o da alcuni paesi? Oppure è meglio averla, è consigliata ma non è obbligatoria?
Allora, è meglio averla e consigliata anche appunto in alcuni posti, come per esempio nella nostra vicina Italia, per esempio al sud la richiedono, ma qui non è la compagnia di noleggio ma le forze e le autorità, quindi sì, informatevi comunque, però se c'è bisogno di una traduzione è meglio averla.
Come si fa ad ottenerla?
Cosa importante per la patente internazionale? Sempre da portare la patente svizzera in originale, perché solo la patente internazionale non ha valore, quindi vanno mostrate la licenza svizzera e la patente internazionale. Ci sono alcuni stati ad esempio dove la patente internazionale non è proprio riconosciuta, ad esempio i paesi asiatici, quando vi recate lì dovete fare una traduzione della patente svizzera tramite le ambasciate. Voi tanti prendono la patente internazionale pensando che in Giappone o in Asia in generale viene riconosciuta, invece no, va fatto proprio una traduzione.
Cioè, e ottenerla è abbastanza
ottenerla
rapido,
è
no?
Molto semplice, lo potete fare presso il TCS portando una fotografia alla patente svizzera in originale oppure recandovi tramite un modulo online alla sezione della circolazione.
È anche abbastanza rapido, quindi quando uno sta preparando tutte le sue cose per partire, in pochi giorni si può ottenere anche questa
patente.
Arriverà,
lo ottenete sul momento.
Ecco. Allora, Franco da Bellinzona ci dice: ma le luci di tutte le auto nuove a LED è impossibile averle con sé in quanto necessitano l'intervento di persone specializzate per ordinarle e sostituirle? Forse c'è un po' di confusione sull'argomento.
Probabilmente sì, perché appunto quello ha ragione, perché ci sono alcune luci LED che non si possono cambiare sul momento, sono abbastanza complesse, però ecco, lì sicuramente le autorità francesi sapranno differenziare le tipologie di veicoli.
Un ascoltatore ci scrive proprio: vorrei segnalare che in Spagna ultimamente abbiamo noleggiato un'auto, un mese dopo ci sono state fatturate altre prestazioni che non avevamo firmato, stiamo ancora lottando per avere il maltolto indietro, dato che si sono permessi di togliere dal nostro numero della carta di credito questo supplemento. Allora, il capitolo del noleggio auto auto è un capitolo davvero abbastanza insidioso. Ci sono tanti pericoli, anche per questo motivo sul sito del TCS ci sono tantissimi consigli. Allora, partiamo da quelli principali, no? Meglio passare tramite agenzie, si può fare da soli, si noleggia online, andare nei portali conosciuti, ci sono anche molti provider che si mettono a fare da tramite con le varie agenzie. Qual è un po' il vostro consiglio?
Ma il nostro consiglio, per esempio, già se si tratta per esempio di appunto noleggiare veicoli, visto che questo è l'argomento, da noi appunto chi è per esempio anche socio del club ha degli sconti, quindi può addirittura comparare le varie compagnie di noleggio sul nostro sito e andare un attimino a vedere che cosa è necessario. Quindi viene proprio inviato un voucher. Se parliamo di affidabilità, sì, magari di fare attenzione a non frequentare tutti i siti, ma che siano siti ufficiali mentre si noleggia un veicolo all'estero.
E soprattutto al momento in cui si fa la riservazione, se si decide di fare un'assicurazione, non so, di abbassamento della franchigia oppure una casco a collisione sul veicolo che si noleggia, stipularla online e dopo diffidare da quello che ti dicono al banco al momento che ritiri l'auto, perché molte volte li cercano di vendere una copertura che è già acquistata online.
Ecco, ci scrive proprio questo Francesca, che dice: non c'è una sola volta che ho affittato un'automobile in cui non mi è successo al momento del ritiro che gli impiegati al banco non mi proponessero di riassicurarmi e pagare un sacco di soldi in più per l'assicurazione dell'automobile. Come ci si deve comportare?
Ecco, come detto, al momento che prendete il veicolo a noleggio, verificate bene anche le franchigie, perché molte volte quello che fa poi la persona allo sportello è cercare di abbassare queste franchigie chiedendovi magari 300-400 euro aggiuntivi, in modo tale che passate dall'assicurazione che avete stipulato online con 2000 euro di franchigia, ad esempio, ad azzerarla. Però molte volte c'è la possibilità di fare questo già online, con delle tariffe più vantaggiose rispetto allo sportello. Quindi fate tutto online, il nostro consiglio è quello.
Sì, bisogna sempre fare molta attenzione, leggere le condizioni di noleggio, il contratto e guardare con attenzione soprattutto queste questioni della franchigia, no?
Esatto.
Perché magari dicono se è assicurato è il casco totale, poi però vengono messe delle franchigie in caso di sinistro, devi pagare magari 900-1000 franchi di franchigia anche se c'era il casco totale.
Esatto, ma oppure soprattutto hai fatto magari l'assicurazione a parte, diciamo, quindi o ce l'hai magari anche inclusa, per esempio in un libretto di TTCS alcuni potrebbero averla anche inclusa, dove al momento in cui tu fai il noleggio dell'automobile, fai un incidente, ti chiedono il pagamento della franchigia, poi tu puoi andare a fare il rivalsa sull'assicurazione che hai stipulato per recuperare questi soldi.
Qualcuno ci chiede se siete al corrente, se con la propria assicurazione dell'automobile ci si può assicurare anche per quello che riguarda l'estero quando si fa un noleggio. Forse è una domanda troppo
specifica. È una bella domanda.
Forse varrebbe la pena domandarlo proprio
sì, all'assicuratore
stesso. Al proprio assicuratore.
Esatto.
Ecco, qualcuno ci dice che viene sempre richiesta una carta di credito e quindi l'ascoltatore che ci aveva detto ci hanno fatto questo ricarico, insomma, ce ne siamo accorti dopo, chiede se è meglio presentare una carta di credito caricabile con un limite massimo in maniera di non avere le brutte sorprese.
Questo dipende tanto dalle compagnie di noleggio, e quindi ci sono delle compagnie di noleggio che come regolamento hanno anche il divieto di usare carte ricaricabili, quindi controllate prima il vostro contratto oppure fate una chiamata direttamente alla compagnia di noleggio a chiedere quale carte effettivamente saranno quelle.
La maggior parte non l'accetta.
Esatto.
Questo è evidente.
Qualcuno ci segnala che ci sono anche delle grandissime differenze a seconda dell'età del guidatore, che se si è entro una certa fascia d'età costa molto più caro sia il noleggio che l'assicurazione. Dice che ci sono anche degli autonoleggi che se sei in una certa fascia d'età non noleggiano proprio per niente l'automobile.
Sì, è corretto, anche questo, tutte disposizioni da verificare col contratto prima di noleggiare il veicolo, essere sicuri che magari, ecco, se c'è un'età magari un pochettino più in là come gli anziani, purtroppo appunto non tutti hanno la possibilità di noleggiare il veicolo all'estero, dipende sempre dalle compagnie e dai loro regolamenti.
Ah, quindi non solo i giovani, sì, ma addirittura anche, esatto, gli anziani.
Esatto.
Adesso che me lo dite mi ricordo di aver letto una volta addirittura sopra i 65 anni.
Corretto,
non, sì, ti lasciano noleggiare, insomma uno 65 anni non è proprio un anziano.
Ecco, infatti sono reputati anziani per le compagnie di noleggio.
Attenzione al conducente supplementare, anche questo è importante al momento, sì, che si noleggia. Se metti il conducente singolo e lo utilizza, non so, compagno o compagna, lo usa la moglie, in caso di incidente potresti avere problematiche.
Sì. E qualcuno ci segnala di una disavventura perché poi all'autonoleggio pretendevano la carta di credito uguale alla patente presentata, e essendo amici si erano messi d'accordo, appunto io guido, do la patente, tu dai la carta di credito, alla fine non hanno avuto l'automobile, ci scrivono questi ascoltatori. Bisogna veramente stare...
Confermo che funziona così, ci sono passato anche io direttamente. Quindi non mi hanno dato la macchina.
Ci sono comunque anche delle assicurazioni, come stavate dicendo, coperte per esempio dai libretti ETI o da alcuni pacchetti che vengono fatti ovviamente anche da altre compagnie. La gente non lo sa, non c'è bisogno di magari riassicurarsi sulle franchigie.
Esatto, quindi quello verificate bene. Adesso io parlo chiaramente nel libretto ETI, nello specifico per il TCS, ma ci sono anche altre compagnie che offrono questo, dove hai già incluso diciamo l'azzeramento della franchigia, quindi dal momento in cui fate la prenotazione non necessitate di pagare un'ulteriore tassa per coprire questo, perché l'avete già incluso. E poi adesso c'è un po' di pubblicità, nell'ETI Plus del TCS è incluso, quindi se qualcuno dovesse avere questa copertura potete tranquillamente, ecco, non pagare questo supplemento.
Qualche consiglio soprattutto quando si prende in possesso un'auto a noleggio per non avere brutte sorprese poi nel momento della riconsegna? Quali sono i gesti che vanno assolutamente fatti?
Sicuramente personalmente vi consiglio di controllare il veicolo in tutto e per tutto, quindi prima di partire controllate il veicolo, c'è sempre di solito un rapporto da fare, quindi dove viene già segnato quello che, per dire, è il difetto del veicolo che vi stanno dando. Io consiglierei prima di tutto questo.
Fate qualche foto.
Esatto.
Sicuramente. Quello poi è importante. Fate le foto interne, esterne. Segnate tutto quello che non va. Anche quello che vi sembra minimo, segnatelo, perché poi al momento che la riconsegnate saltano fuori tutte le problematiche dell'auto.
Per esempio, per anche chi ancora, quindi qualche veicolo che ha ancora l'antenna, controllate se c'è, perché si appigliano anche a quello.
Allora, un ascoltatore ci scrive: fotografia tutta la macchina, controllo dei chilometri, controllo della benzina. E qualcun altro ci dice: è bene fare addirittura un video dove viene, insomma, filmata la macchina da tutti i lati. Se c'è qualche controversia, cosa fare?
Bisogna essere protetti sicuramente, come dicevamo prima, il TCS ha anche la protezione giuridica sulla circolazione, chi ha il pacchetto ETI ha incluso anche la protezione giuridica viaggi, quindi se c'è bisogno c'è sempre una consulenza che possiamo darvi, non noi, i nostri avvocati, no, ovviamente.
Cosa importante in caso di controversia è segnalarla subito alla, esatto, compagnia di autonoleggio, questo è fondamentale, perché sono poi loro i proprietari dell'auto e sono loro che decidono come intervenire in caso di danno.
Allora, io vi ringrazio tantissimo per tutte le informazioni, noi non volevamo di certo spaventare gli ascoltatori, ma solamente renderli attenti, perché poi la fregatura, ma lasciatemi dire così, è sempre dietro l'angolo. Grazie mille, buon pomeriggio, noi ci ritroviamo ovviamente domani.
Grazie.